Memoria. Chi fece nascere Forza Italia? Di Andrea Palladino. A 20 anni dalle prime riunioni volute da Berlusconi emerge il ruolo del faccendiere Roberto Ruppin, trafficante di rifiuti in Somalia, vicino alla massoneria, e Alicio Gelli. 03 giugno 2013. 20 anni esatti sono passati dalla concitata fase della creazione di Forza Italia, il partito azienda, la scialuppa di salvataggio per Silvio Berlusconi, spaventato dall'avanzata delle inchieste sui suoi referenti politici. Era la creatura degli uffici marketing di Publitalia, la cassaforte pubblicitaria diretta all'epoca da Marcello Dell'Utri, il vero dominus di quella fase ancora oggi coperta da pesanti omissis, ma soprattutto lo snodo chiave in grado di raccontare gli aspetti meno conosciuti dell'ascesa del Cavaliere nella sua versione politica. Dietro la calza usata per l'effetto flu del messaggio di Berlusconi del 1994 non si nascondevano solamente le prime rughe. La discesa in campo era stata costruita con un piano di lunga durata, grazie ad accordi disegnati da Marcello Dell'Utri negli uffici di Segrate. Il primo nucleo del futuro partito azienda aveva un nome in codice, finito negli atti di tanti processi, da Torino a Palermo, Progetto Botticelli. Un team di esperti di politica radicati nei due partiti che per anni aveva governato la Prima Repubblica, il PSI dell'amico Craxi e la DC scossa dall'omicidio Lima. Un gruppo i cui nomi saranno elencati anni dopo da Ezio Cartotto, politico navigato di vecchia scuola democristiana, chiamato da Dell'Utri tra il maggio e il giugno del 1992, a dirigere quel progetto strategico. Giuseppe Resinelli, ex sindaco di Lecco, elenca Cartotto in una deposizione del 1997 davanti alla procura di Palermo, il defunto Vladimiro Pizzetti, dirigente della Coldiretti, Roberto Ruppin, giornalista, Giovanni Mucci, giornalista, Rodolfo Garofalo, di Brescia, di Area Socialista, un manipolo ristrettissimo, di massima fiducia. Gente che aveva in mano la sfida più importante per il gruppo di Silvio Berlusconi. A sorprendere ancora oggi è il nome di Roberto Ruppin, l'unico senza un vero curriculum politico, ma con un profilo particolare. Era stato collocato nel delicato ruolo di coordinatore della segreteria, ricorda Cartotto. Cioè era la persona che organizzava gli incontri, teneva i contatti, preparava le riunioni su dossier politici riservati e fondamentali per la costruzione del futuro partito Forza Italia. Ruppin non era un tipo che passava inosservato. Già nel 1992 aveva un curriculum criminale di un certo rilievo. Furto, falso, ricettazione, tutti reati commessi in gioventù e un fallimento risalente a qualche anno prima. Ma soprattutto era un imprenditore al centro di una rete strettamente collegata con il governo provvisorio della Somalia in piena guerra civile. Non solo. Proprio in quei mesi del 1993, quando il gruppo Botticelli lavorava al progetto politico di Silvio Berlusconi, la procura di Palmi si stava interessando a lui, aprendo un fascicolo con pesantissime accuse, attività illecite riconducibili ad associazioni massoniche. In relazione a traffici di armi e fratto o di rifiuti con paesi esteri, in particolare con la Somalia. E per rendere ancora più pesante l'accusa, la procura di Palmi ipotizzava un legame stretto tra Ruppin e il duo Licio Gelli e Francesco Pazienza. Secondo alcuni documenti raccolti dalla procura di Milano alla fine degli anni 90, che l'Espresso ha potuto consultare, il coordinatore della segreteria del progetto Botticelli voluto da Dell'Utri faceva parte di un gruppo specializzato in traffici internazionali di rifiuti, conosciuto come Progetto Urano, promosso da una fantomatica autorità territoriale del Sahara, in sigla APTS. In un documento del 2 giugno 1992, relativo ad un accordo tra la società romana Interservice diretta da un altro imprenditore strettamente legato a Ruppen, Ferdinando Dall'O e la Ecos di Gibilterra, società di copertura dell'ATS, viene definito ministro plenipotenziario e garante di un accordo commerciale che di lì a poco lo avrebbe portato ad occuparsi di Somalia. Ancora più interessante è un secondo documento datato 24 giugno 1992, redatto a Nairobi, dove la Ecos di Gibilterra si presenta come promotrice di un progetto non ancora ben definito per il Corno d'Africa. A controfirmare è Giancarlo Marocchino, l'imprenditore di Mogadiscio, che accorse per primo sul luogo dell'agguato mortale contro Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Dunque un filo diretto con il Corno d'Africa, zona dove era in arrivo il contingente italiano della missione Ibis, destinata ad un ritiro inglorioso pochi giorni prima delle elezioni del 1994. Per Ruppen, quei mesi passati seguendo il piano pensato da Marcello Dell'Utri, lavoro attualmente al cosiddetto progetto Forza Italia, raccontò alla procura di Alessandria il 23 novembre 1993. Nell'ambito di indagini su una storia di riciclaggio erano particolarmente intensi. Il governo provvisorio somalo qualche mese prima aveva concesso a Ruppen e al suo socio Ferdinando Dall'O una delega per occuparsi di un tema delicatissimo, il recupero dei fondi della cooperazione italiana per la Somalia, bloccati con la guerra. Nello stesso tempo, con un documento datato 10 aprile 1992, li aveva autorizzati a sbarcare rifiuti ferrosi, armamenti distrutti e altro in territorio somalo al prezzo di 38 dollari la tonnellata per una quantità di 2 milioni di tonnellate. Un affare gigantesco. Roberto Ruppen è morto 7 anni fa, dopo essere sparito subito dopo le elezioni del marzo del 1994. Insieme a lui era sparito il suo socio, Ferdinando Dall'O, riapparirà solo nel 2006, rintracciato dalla ex moglie. Da qualche anno si occupa di imprese nell'area dei Balcani, a capo della Reale 2011 con uffici a Tirana. Presso il suo indirizzo italiano ha sede la direzione di una fabbrica di giocattoli che si intreccia, curiosamente, con affari di ben altro tipo, infrastrutture e consulenze per i paesi africani.